Buonasera a tutti, dichiaro aperto il Consiglio Comunale. Cominciamo con l'appello, passo la parola al dottor Corradi.
Diaz Enrico,
presente.
Bacchelli Susanna,
presente.
Borsari Massimiliano,
presente.
Casarini Elisa, Diaci Marzia,
presente.
Ah, perché c'è. Presente. Dotti Davide,
assente.
Fabri Mauro,
presente.
Fracavallo Alessandro,
okay.
Paltrinieri Annalisa,
presente.
Silvestri Alves,
presente.
Tioli Claudio,
presente.
Zanardi Matteo, Ferrari Marco, Carretta Federico, Fieni Federico, Turci Simone, Zanotti Diego,
presente.
Ok. Sì, 15 presenti.
Bene, iniziamo col primo ordine del giorno, comunicazione del sindaco sulla nomina del nuovo responsabile coordinamento territoriale della Polizia Locale di Novi di Modena. Passo la parola al sindaco Enrico Diaci.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. In realtà questa sera dovevamo avere la presenza sia del nuovo comandante che della precedente per un saluto, un ringraziamento, ma per un'indisposizione non è possibile, quindi do lo stesso diciamo la comunicazione formale, poi riserveremo ad una ulteriore seduta proprio un momento di presentazione in presenza degli interessati. A seguito di selezione interna di candidati per il posto di responsabile del servizio coordinamento territoriale Novi di Modena presso il settore della Polizia Locale, è risultato scelto come candidato più idoneo a ricoprire l'incarico il signor Pasqualino Di Marta. L'incarico ha avuto decorrenza dal giorno 1 gennaio 2023. A causa di indisposizione temporanea del nuovo incaricato si rinvia a successiva comunicazione alla presentazione nonché i ringraziamenti di congedo alla dottoressa Paola Sivieri che ha ricoperto lo stesso ruolo fino al 31/12/2022. Grazie.
Bene, passiamo al secondo ordine del giorno, comunicazione della proposta di piano urbanistico generale PUG assunti in sensi dell'articolo 45,2 della legge regionale 24/2017. Passo la parola all'assessore Susanna Bacchelli.
Buonasera a tutti. Due parole proprio molto, molto brevi perché l'argomento è già passato in commissione, poi abbiamo con noi anche il responsabile dell'ufficio di piano che entrerà poi nel dettaglio. Questo passaggio ufficiale in consiglio fa parte dell'iter che è seguito all'approvazione della proposta di PUG avvenuta il 21 dicembre 2022 con la delibera di Giunta Unione numero 142 e a seguito di questa assunzione siamo entrate nella fase cosiddetta di approfondimento. Approfondimento che vede coinvolti i consigli comunali dei quattro comuni componenti l'Unione più una serie di confronti con le associazioni del territorio, con i cittadini stessi. Insomma, abbiamo proprio iniziato a ragionare, a parlare con le persone di questa proposta. Perché un PUG invece il PRG non andava più bene? No, la risposta è proprio questa, non andava più bene. Non andava più bene perché la nuova legge urbanistica dà l'input ai comuni di cambiare il modo di ragionare e di organizzare il proprio territorio. E uno dei punti focali della nuova legge urbanistica è che il nostro PUG ha recepito e cercherà di mettere in atto, ce l'ha tra gli obiettivi, è quello di ridurre fortemente il consumo di suolo e di recuperare quelle zone che sono state già edificate, quegli edifici che sono già a disposizione ma che sono in disuso e soprattutto chiede di cominciare a ragionare sul territorio quindi in comunione, in associazione con gli altri comuni, proprio nel vero senso della parola, non organizzando semplicemente il proprio territorio, quello che c'è attorno al proprio centro abitato, ma di ragionare sull'area vasta, sull'intera unione delle terre d'argine, per avere uno scopo comune, una serie di obiettivi comuni, il cui raggiungimento consentirà di fare dialogare veramente in maniera significativa i territori dei quattro comuni. Questo per dire perché si è deciso appunto di lavorare assieme agli altri comuni dell'Unione Terre d'Argine e a ragionare su un PUG di unione e non su un PUG semplicemente comunale. Siamo tra i pochi in Emilia-Romagna che hanno affrontato un discorso di questo genere e che stanno, anche se a fatica, perché è veramente un lavoro estremamente complesso, stiamo portando a casa il risultato. Credo sia doveroso ringraziare l'ufficio di piano per il lavoro svolto e soprattutto anche i nostri uffici comunali, i nostri tecnici che ci hanno messo un impegno e un tempo che tra parentesi forse non avevano neanche visto la mole di lavoro che sono tenuti a svolgere ogni giorno, ma insomma tutti hanno fatto la loro parte e anche di più, e quindi credo che sì, il primo passo sia quello di ringraziarli pubblicamente per il lavoro svolto e per quello che hanno ancora da svolgere, perché insomma abbiamo appena iniziato, abbiamo una serie di step da portare avanti, questo è il primo passo, ce ne sarà un secondo a metà anno tra giugno e luglio e l'ultimo proprio la completa approvazione del piano e quindi la sua messa in opera tra virgolette a fine anno. A questo punto posso lasciare la parola al responsabile dell'ufficio di piano che è Moreno Veronese e che vi illustrerà un po' più nei particolari quello che è stato che è stata e che è la filosofia del nostro PUG di unione.
Grazie assessore, buonasera a tutti i consiglieri. Allora, noi abbiamo avuto modo di vedersi con molti di voi in altre occasioni per la presentazione della proposta di PUG in commissione allargata dell'Unione, in consiglio dell'Unione e infine in commissione consigliare qui. Ovviamente teniamo conto anche delle presentazioni già fatte per stasera dare un taglio di sintesi anche di presentazione del lavoro e degli elaborati, soprattutto con riferimento alla fase in cui siamo, che come diceva giustamente l'assessore, siamo in una fase nuova, tra l'altro, non prevista dai precedenti strumenti urbanistici. Noi eravamo abituati a gestire la costruzione di uno strumento urbanistico sostanzialmente in due fasi, una con l'obiettivo di adottare e la seconda con l'obiettivo di approvare il piano. Quindi c'erano solo queste due step che dettavano l'iter di costruzione di un piano. La nuova legge urbanistica ne aggiunge una terza, che è un terzo step, che è proprio la fase in cui siamo in questo momento, che si chiama assunzione. È stato aggiunto questo step con l'idea di avere anche un passaggio formale, ma di apertura del confronto locale già previsto nella legge. Prima la fase partecipativa era discrezionalità delle amministrazioni precedenti e adesso viene invitato l'ente che proponente il piano a fermarsi in una fase non ancora definitiva del piano, ma che è comunque completa di tutti gli elaborati in forma di appunto proposta di PUG, per aprire il confronto locale, la partecipazione, confronto con gli stakeholder e naturalmente anche confronto di natura istituzionale, quindi è un passaggio intermedio nel quale i cittadini vengono coinvolti attraverso una fase che invece conosciamo molto bene, che è quella delle osservazioni, quindi del deposito del piano e della presentazione delle osservazioni, e tutto il resto del mondo associativo e istituzionale locale viene coinvolto in forma partecipata. Questa fase, vale la pena sottolinearlo, è stata sfruttata ancor di più col taglio partecipativo dalla Giunta dell'Unione, perché c'era una doppia opzione possibile per l'assunzione del piano: una di assumerlo e far scattare direttamente la cosiddetta salvaguardia, cioè quello che succederà dopo l'adozione, varrà ancora il PRG attuale, ma non possono essere attuate tutte le previsioni che in qualche maniera vanno contro le previsioni del futuro piano, quindi del PUG. Questo è sostanzialmente il concetto di salvaguardia, valgono due strumenti contemporanei sostanzialmente. C'era la possibilità di farla scattare da subito, dall'assunzione. La Giunta dell'Unione ha deciso di non far scattare la salvaguardia, era un'opzione e l'ha esercitata. Non far scattare la salvaguardia significa avere 6 mesi di tempo per un confronto locale fatto su una proposta che è ancora da perfezionare, da costruire in alcuni punti, quindi una partecipazione che non è solo formale ma anche sostanziale per migliorare il progetto e gli elaborati. Quindi noi ci troviamo in questa fase, abbiamo 4 mesi concessi alla cittadinanza per presentare le osservazioni, quindi entro il 4 maggio, sono 4 mesi dalla pubblicazione sul bollettino, quindi entro il 4 maggio chiunque può presentare osservazioni all'Unione, e su questo vorrei sottolineare, anche per il vostro ruolo politico di interfaccia con la cittadinanza, il piano è un piano di Unione, l'ente procedente è l'Unione, l'ufficio di riferimento è l'ufficio di piano, le osservazioni non vanno presentate ai comuni ma vanno presentate all'Unione, quindi questo è importante da riferire anche a terzi eventuali interessati, anche se è tutto spiegato nella pagina costruita per il PUG nel sito dell'Unione, quindi trovate tutto, trovate il modulo di presentazione dell'osservazione, come si presenta e i contenuti e tutti gli elaborati di piano. Dopodiché, scaduti i 4 mesi, abbiamo al massimo 60 giorni di tempo per rispondere alle osservazioni e eventualmente, se ce n'è bisogno, ce ne sarà sicuramente bisogno, aggiornare gli elaborati di piano per proporli alla vostra attenzione per il secondo passaggio, che è quello della adozione. Dalla adozione si scatta la salvaguardia, quindi bisogna considerare sia il PRG vigente sia il PUG in costruzione. Tra l'adozione e l'approvazione non è prevista formalmente una fase di partecipazione, perché è quella fase finale di costruzione del PUG che la legge urbanistica regionale dedica ai rapporti istituzionali, quindi i rapporti tra l'Unione e la Regione e la Provincia. C'è il coinvolgimento del cosiddetto Comitato Urbanistico d'Area Vasta, con tutti gli enti competenti in materia territoriale e ambientale, che sono chiamati ad esprimere un parere sul PUG adottato. Tra l'adozione e l'approvazione, quindi, si aspetta il parere del Comitato Urbanistico d'Area Vasta e successivamente, in accoglimento di quel parere, bisognerà ulteriormente aggiornare gli elaborati del PUG per il passaggio finale, che è l'approvazione, che deve avvenire entro i successivi 6 mesi dall'adozione. Questo significa che, avendo assunto a fine dell'anno scorso, a Natale, siamo in linea per l'approvazione finale di questo piano entro la fine di questo anno, quindi entro la fine del 2023, esattamente come prevede la legge urbanistica regionale. Questo in sintesi ciò che vi ho detto. La presentazione dettagliata degli elaborati di piano l'abbiamo già fatta in altre sedi. Qui vale la pena ricordare semplicemente alcuni aspetti di novità, perché nei blocchi di elaborati dei piani abbiamo qualche cosa che conosciamo perché comunque parla più o meno lo stesso linguaggio dell'urbanistica vissuta fino adesso e del PRG che è presente. Quindi quando parliamo di quadro conoscitivo, di vincoli, di tutele, parliamo di qualcosa che già conosciamo e appunto parla la stessa lingua del vecchio PRG. La parte della trasformabilità detta le regole di trasformazione del territorio costruito, è una cosa che è molto simile al PRG o al RUE per chi ha fatto il PSC e il RUE, perché detta quello che si può fare e non si può fare nelle diverse zone del territorio urbanizzato e nel territorio rurale. Quello che invece è novità assoluta dell'impianto dettato dalla legge urbanistica regionale, è l'impianto strategico, tutto il pacchetto di elaborati di strategia, che come abbiamo già avuto modo di presentare, per questo piano è una strategia piuttosto complessa, perché integra insieme due scale di lettura diverse, quella d'area vasta, che è la strategia dell'unione complessiva di tutto il territorio dell'unione delle terre d'argine, e quelle più locali, di prossimità, che riguardano più singolarmente i quattro comuni e ancora più nel dettaglio le singole frazioni o quartieri all'interno dei quattro comuni. Saltiamo la descrizione in pillole degli obiettivi principali del PUG per ricordare molto brevemente l'impianto strategico come è costituito. È costituito da un blocco comune che è fatto di una tabella con tutti i 5 gli assi strategici del PUG esplosi in obiettivi generali e a loro volta in obiettivi specifici e a loro volta in azioni di piano. 142 azioni, tutte, e questo vale la pena ricordarlo anche in questa sede, tutte legate a obiettivi coerenti con quello che è dettato anche dall'Agenda 2030 a livello europeo e dal PNRR a livello nazionale. Questo consentirà per tutte le azioni, gli spunti dettati dal PUG, di avere già una piena coerenza con il sistema di finanziamento locale presente e futuro, che consentirà verosimilmente di intercettare, di partecipare a dei bandi in maniera molto più immediata di quella che è la situazione attuale. Perché spesso e soprattutto col PNRR è chiesta una coerenza del progetto che partecipa al bando con un impianto complessivo di strategie che il comune si dà, e spesso il comune se lo dà in quel momento per partecipare al bando, per riuscire a partecipare al bando, mentre col PUG avere l'impianto strategico che già incrocia le missioni e gli obiettivi del PNRR e dell'Agenda 2030, rende il comune già coerente con quel sistema di programmazione degli interventi sovranazionali. E quindi nel caso di bandi, un progetto coerente col PUG è già automaticamente idoneo a candidarsi per quella linea di finanziamento, cosa molto importante a livello locale, perché come sapete bene e potete immaginare anche per il futuro, sempre di più l'intervento pubblico su grandi opere è legato alla possibilità di intercettare finanziamenti sovralocali. Vi è poi un pacchetto di strategie d'unione, come detto, e un pacchetto di strategie locali, degli album locali esplosi per le singole realtà comunali. Quindi dai 5 assi strategici, che sono questi che vedete esposti, che sono un po' anche gli slogan di riferimento di tutto l'impianto strategico del PUG, su questi 5 assi tra l'altro abbiamo anche creato un materiale, ve lo dico perché può essere di vostro interesse, comunicativo anche nei confronti della cittadinanza, a partire da un video anche esplicativo che in parole semplici prova a spiegare per ogni asse che cos'è il PUG. Questo lo faremo anche vedere alla cittadinanza in occasione delle assemblee pubbliche che terremo tra pochi giorni, tra l'altro, quindi anche a livello locale, per facilitare e per rendere un po' più anche comprensibile un linguaggio che spesso casca ovviamente necessariamente sul tecnico, quindi magari sfugge anche alla comprensione diffusa in maniera più che comprensibile, perché comunque stiamo parlando di uno strumento estremamente tecnico. Le tavole di assetto dell'Unione abbiamo detto che riguardano una il sistema delle città pubbliche, i servizi quindi presenti a livello di Unione coniugati alla scala di lettura d'area vasta, una sul sistema verde e blu delle reti e dei punti, dei nodi, delle reti ecologiche e del paesaggio e di come queste possono contribuire a sviluppare una rete di fruizione turistico-ricreativa locale e non solo di interesse dell'Unione, e l'ultima blocco di riflessione a livello di scala vasta, quindi di Unione, è quello legato al sistema della mobilità, sia dal punto di vista delle infrastrutture stradali, sia dal punto di vista del potenziamento del servizio su ferro, strategia sulla quale ovviamente il PUG punta moltissimo, anche nell'ottica di offrire delle alternative praticabili all'utilizzo del mezzo privato per qualsiasi spostamento, quindi questo dovrebbe essere una delle strade da percorrere insieme al potenziamento del trasporto pubblico su gomma e alla rete degli spostamenti ciclo pedonali, quindi della mobilità leggera come alternativa anche agli spostamenti casa e lavoro, frazione capoluogo e più in generale per la fruizione ricreativa del territorio. Per le strategie locali invece è stata redatta in forma di album di sintesi un triplo elaborato per ciascun centro abitato, che un elaborato è di ricostruzione delle dinamiche principali dal punto di vista sociodemografico, un elaborato è quello di sintesi delle criticità riscontrate all'interno del quadro conoscitivo e diagnostico del PUG, un elaborato invece è la sintesi delle strategie, quindi quello più progettuale, se vogliamo, a livello locale. Va chiarito bene che tutto l'impianto strategico del PUG serve come quadro di riferimento dell'azione futura dell'amministrazione pubblica, non è un elaborato progettuale già esecutivo, quindi non contiene delle localizzazioni puntuali di nuove infrastrutture o di localizzazioni di servizi già indicati su mappa, ma individua delle criticità e individua ideogrammaticamente come rispondere a queste criticità. Ogni risposta che è coerente con quell'ideogramma è praticabile in futuro dall'amministrazione. A livello locale, molto, molto rapidamente, perché poi sono cose sulle quali abbiamo fatto già due chiacchiere in altre sedi, ovviamente io lascio di sfondo un po' lo schema di riferimento delle strategie locali, ma racconto anche proprio in due parole quelli che sono gli spunti principali per ogni centro abitato. Intanto, naturalmente, per quanto riguarda il capoluogo, mettere in rete e completare gli interventi di ricostruzione che sono già in corso e che rappresentano anche, se messi in rete, un'occasione per ripensare integralmente il ruolo delle aree centrali del capoluogo, la fruibilità di queste e la messa in rete con le altre zone del capoluogo e anche la messa in sicurezza dal punto di vista della circolazione ciclopedonale, creando forme di spazi pubblici più sicuri e più confortevoli. Naturalmente questi aspetti, a partire da ciò che più o meno già è in movimento, l'avvio naturalmente del recupero del teatro sociale è un dato importante, ma anche il rafforzamento delle attrezzature pubbliche in complessive lungo l'asse via Matteotti, via Marte della Libertà, via Sanzio, con un ampliamento dell'offerta di servizi, quindi per mettere in rete quelli esistenti e incrementandoli, anche con l'ottica che questi servizi siano l'occasione di socialità e di aggregazione, di quel far comunità che poi alla fine è l'obiettivo finale dello strumento di governo del territorio. Ovviamente ci sono dei punti da mettere in rete su questo asse principale nord-sud del capoluogo, a partire appunto dal teatro sociale, ma anche dal palazzetto dello sport e quella che sarà poi complessivamente il progetto della città del tempo libero e come si svilupperà. Serve per capire che c'è un elemento ordinatore sul quale insomma puntare per l'investimento pubblico, per il rafforzamento della città pubblica e delle occasioni di socialità. È una spina urbana a partire da quella di via Matteotti che va riqualificata e va ripensata proprio in quest'ottica qui. Del rafforzamento della città pubblica. Per uscire dal centro abitato, in territorio rurale, naturalmente la parte principale è fornita, come dicevo prima, dagli spunti presenti nella rete ecologica e nelle reti verdi e blu a livello territoriale, sia come occasione di fruizione del territorio, ma anche come occasione di collegamenti tra diversi punti territoriali. Quindi ovviamente la presenza dei canali e del fiume saranno un elemento ordinatore da questo punto di vista, però c'è tutto un sistema di rete da creare, da studiare, da progettare più nel dettaglio, compatibilmente con gli usi agricoli in corso, che saranno oggetto naturalmente di riflessione futura. Dal punto di vista delle infrastrutture, ovviamente un tema centrale è quello di Via Bosco, del collegamento più diretto con il casello di Reggiolo e Rolo, per, non solo per l'importanza in sé dell'infrastruttura, ma anche di quello che può significare in termini di facilità di rapporti tra le due province, opportunità eventualmente di sviluppo di quest'area qui, che una volta collegata in maniera più diretta al casello potrebbe avere delle nuove, vivere una nuova stagione di rilancio. Naturalmente particolarmente interessante la zona della porta, della porta sud del capoluogo, perché potrebbe avere delle chance più importanti. Ovviamente i progetti infrastrutturali devono anche essere orientati all'alleggerimento di quello che è l'attraversamento del capoluogo, perché da lì si gioca anche la possibilità di pensare a una riqualificazione, a una riconnessione dei tessuti interni all'abitato più efficace. Dal punto di vista dell'adattamento, diciamo, microclimatico, dell'adattamento ai cambiamenti del clima, tema anche questo innovativo per uno strumento urbanistico, abbiamo individuato delle cartografie che rappresentano delle criticità microclimatiche locali, delle potenziali isole di calore, delle aree più difficili da raffrescare. Alcune di queste sono anche l'oggetto di spunti progettuali più nel dettaglio, ad esempio gli spazi attestanti e le scuole Gasparini erano uno di quelle occasioni di riflessione su come potrebbe essere rivisto il sistema anche degli spazi pubblici in un'ottica ambientalmente più sostenibile o resiliente, se si vuole usare una parola usata spesso, usata ed abusata anche. Per quanto riguarda naturalmente Rovereto, c'è sempre un tema importante di recupero degli spazi centrali, a partire naturalmente anche in questo caso da ciò che è in corso, e quindi anche dagli spazi a ridosso della chiesa parrocchiale come una centralità urbana da sviluppare. In questo caso, a differenza del capoluogo, l'asse diciamo principale di investimento pubblico non è nord-sud ma è est-ovest nei rapporti diciamo tra il capoluogo e il fiume. E su questo asse qui naturalmente il sistema di rafforzamento dell'offerta dei servizi va rafforzata nell'ottica anche in questo caso di implementare la città pubblica, a partire da occasioni offerte come il recupero del cinema teatro in piazza Giovanni XXIII, oppure il polo scolastico di via 4 novembre. Cito queste come occasioni di sviluppo di una urbanità, di una centralità che può aiutare al rafforzamento del senso identitario anche locale. Il recupero di questi contenitori ovviamente deve andare nella direzione dell'implementazione di un sistema di servizi di base più capillare e più efficace anche per aumentare diciamo la vivibilità locale, non solo questo non vale solo per i centri principali ma anche per quelli inferiori. Dal punto di vista ambientale ovviamente la presenza del fiume Secchia è un elemento ordinatore, è un elemento anche da sfruttare dal punto di vista delle potenzialità non solo ecologiche ma delle potenzialità anche dal punto di vista ricreativo, anche al servizio del capoluogo, magari anche aumentando nelle connessioni. Nella tavola strategica ci sono appuntati anche delle ipotesi progettuali per incrementare il numero delle rampe di accesso all'argine. Insomma, ci sono delle opportunità di creare un rapporto virtuoso tra l'abitato e la presenza di questo fiume che lo caratterizza e lo identifica in maniera indiscutibile, sicuramente pieno di opportunità. Naturalmente il sistema della fruizione è legato anche delle occasioni che nascono e sono nate in questi anni, per esempio quello dell'Eurovelo, della via Romea Germanica Imperiale, che apre anche lo scenario degli investimenti sul territorio e delle possibili ricadute positive in termini di fruizione turistica, con una regione che ci ha confermato peraltro essere un campo abbastanza importante dal punto di vista della potenziale offerta e della potenziale domanda che è già presente, e quindi potrebbe anche essere l'occasione per ripensare ad alcuni contenitori dismessi più nell'ottica anche di incrementare i servizi di natura turistico-ricreativa con questo particolare taglio, che potrebbe anche essere l'occasione per promuovere delle realtà locali, dei prodotti locali in maniera innovativa. Dal punto di vista delle occasioni da riqualificare, qui vengono citate naturalmente l'area produttiva, gli spazi residui e gli spazi dismessi attualmente presenti, ma anche l'ex sede dell'Arci e anche l'ex scuola San Marino Lame come occasioni appunto per fungere da volano per una riqualificazione dei tessuti circostanti. Va specificato che il PUG individua alcuni edifici e luoghi dismessi dove investire in termini di riqualificazione, però detta anche una normativa che dice che quando in futuro ci saranno nuovi edifici, nuovi spazi con le stesse caratteristiche, perché ovviamente il piano non dura un anno, dura potenzialmente fino al 2050 nelle intenzioni della Regione, naturalmente possono sorgere delle occasioni di riqualificazione anche in futuro. Se le aree dismesse o gli edifici dismessi avranno le caratteristiche di quelli inseriti in questo momento nel PUG saranno trattati alla stessa maniera, anche se non sono localizzati in questo momento su cartografia. E questo è un aspetto importante perché ovviamente offre la più ampia gamma di possibilità di riqualificare delle aree in base anche all'iniziativa privata che verrà sviluppata. Sul tema delle Sant'Antonio ovviamente abbiamo un cuore centrale da sviluppare che è quello dei servizi di prossimità e di quello del ruolo della centralità da sviluppare in termini di comunità, un rafforzamento dell'identità del nucleo centrale, quindi caratterizzato dalla presenza della Chiesa e le sinergie con il tessuto circostante. Ma Sant'Antonio, come tutte le frazioni minori, hanno il tema centrale di capire esattamente l'equilibrio delle dotazioni di servizio di prossimità o della raggiungibilità di servizi in aree e circostanze per garantire la sopravvivenza della frazione, cioè per impedire lo spopolamento della frazione. Quindi questo è un argomento comune. Naturalmente per Sant'Antonio c'è anche un aspetto legato alle questioni ambientali, perché anche in questo caso la presenza vicina dell'asse del fiume naturalmente apre lo scenario alle connessioni possibili a livello sovralocale. Queste sono in sintesi le strategie locali. Come in commissione rimango a disposizione per approfondire i punti invece più tecnici se ritenete il caso, perché naturalmente abbiamo anche preparato tutte le parti delle slide sulle regole della trasformazione che il PUG detta, che vi sono state presentate, quindi non vi appesantisco la presentazione, ma se ci sono delle domande sono a disposizione naturalmente. Grazie.
Grazie per la spiegazione. Qualcuno vuole intervenire? Ci sono dei chiarimenti da fare?
Chiedo soltanto una cosa tecnica. Cioè, essendo una comunicazione, si può intervenire lo stesso?
Sì.
Sì, abbiamo detto che siccome diciamo, una presentazione, si possono fare domande, si può chiedere.
Ok. Intervenire.
Passo la parola al sindaco Enrico Diacci.
Grazie, se non ci sono prima domande o chiarimenti. No, cioè, io proponevo un intervento, ecco, se invece ci sono domande lasciamo spazio prima.
Facevo solo una domanda, volendo anche un intervento. Comunque l'intervento era a riguardo del prospetto, quello che ci è stato presentato anche in commissione, quindi come dire accogliamo favorevolmente tutto quello che è l'impianto, diciamo così, del PUG e l'idea di pensare come progetto in area vasta, quindi sicuramente ha un impatto importante su quello che è la nostra popolazione. D'altra parte ci sono alcuni aspetti che, parlando diciamo così, tecnicamente di alcune cose che poi sono state soltanto citate, non condividiamo fino in fondo perché un pochino sembrano un po' cozzare con quello che è come dire, la progettualità del PUG stesso. Cioè se inizialmente il PUG, la cornice all'interno del quale si svolge è quello di cercare di agevolare il più possibile l'aspetto del verde, del green e di tutto quello che può essere fruibile da un punto di vista naturale e naturalistico, cercando di ridurre il più possibile il cemento e la cementificazione, d'altra parte sul nostro territorio quello che è la città dello sport nasce su un terreno che invece appunto è verde e quindi diventa un pochino un contrastare questa filosofia di fondo, quindi questo aspetto sicuramente non ci vede concordi su questa linea. Altre cose che avevamo notato anche in commissione, i collegamenti fra le frazioni non sono così, come dire, agevoli da un capiamo diciamo l'aspetto quello della percorrenza attraverso le biciclette, quindi attraverso quello che può essere tutto il ciclabile possibile, però sicuramente noi in questo momento storico viviamo delle difficoltà di relazione tra le frazioni e il capoluogo, quando in un futuro sarà ancora più difficile, nel senso che secondo me adesso diventa difficile pensare appunto quello che sarà un futuro, però avere tutti questi servizi che abbiamo all'interno del nostro territorio, che sono raddoppiati o triplicati perché ci sono più scuole, perché ci sono più sedi, ci sono tanti aspetti che invece, come dire, il futuro ci dovrebbe insegnare di cercare di unificare il più possibile, quindi avere una fruibilità anche urbanistica e di viabilità il più semplice possibile. Poi ce ne sono altri aspetti che sicuramente ci lasciano con qualche punto di domanda, e speriamo che all'interno di questi 4 mesi di confronto si possano avere delle spiegazioni o anche dei cambiamenti di rotta, o perlomeno identificazioni un po' più precise di certi aspetti. Poi si capisce che, tra virgolette, anche un desiderata, nel senso che sicuramente si pongono le basi per costruire, però c'è da vedere se poi i mattoni ci sono, cioè se alla fine all'interno del periodo questi mattoni possono essere composti, e di conseguenza si capisce che è proprio una cornice, e quindi il lavoro del PUG stesso è anche quello. L'ultima cosa come domanda, ingenua forse, non lo so, è nella presentazione che sono state fatte pubblicate le date della presentazione, risulta, ma non per campanilismo dico io, per me, per quanto mi riguarda, risulta la presentazione a Rovereto e non a Novi Capoluogo, che mentre invece negli altri comuni ci sono le presentazioni nei capoluoghi, soltanto all'interno dei capoluoghi ci sono le presentazioni. Quindi invece per Novi non c'è Novi ma c'è Rovereto, quindi speriamo che all'interno di questi 4 mesi ci sia la possibilità di avere anche una presentazione anche all'interno del capoluogo.
Passo la parola al sindaco Enrico Diacci.
Grazie Presidente. Anch'io vorrei ringraziare a nome di tutta l'amministrazione comunale la responsabile dell'ufficio di programmazione e gestione del territorio, l'architetto Mara Pivetti, che insieme al dottor Moreno Veronese, che questa sera ha curato la presentazione, a tutto l'ufficio di piano dell'Unione Terre d'Argine, ha lavorato per tutti questi mesi con grandissimo impegno, insomma, alla redazione di questo piano, un piano che è davvero una sfida di coesione territoriale, che si pone la nostra Unione per giungere davvero a realizzare quella città diffusa, per diventare davvero quello status che la Regione ci ha assegnato all'interno del piano di riordino territoriale delle unioni, quindi avendo classificato la nostra insieme ad altre 2 unioni che sono della Romagna, insomma, quindi sono 3 unioni complessivamente a livello regionale, città diffuse, e quindi credo che il piano urbanistico vada davvero in questa direzione. E quindi anche da parte mia, insomma, c'è grande soddisfazione nella presentazione di questo piano. Come diceva anche l'assessore Bacchelli, poter presentare in Consiglio Comunale gli esiti di questa primissima fase, questa assunzione, questa fase nuova, insomma, del percorso verso le successive adozioni e approvazioni del piano, è una soddisfazione e anche un'ambizione, come diceva già il dottor Veronese, cercare di rispettare quelli che sono i termini della legge regionale, quindi di riuscire ad arrivare davvero all'approvazione finale entro il 2023. Anche questa è una sfida che cercheremo di vincere, di rispettare per le tempistiche. Nel merito dell'incontro, è vero, abbiamo fissato un incontro a Rovereto, ma il ragionamento che abbiamo fatto come amministrazione è che noi vorremmo ricominciare a portare il Consiglio Comunale ad essere itineranti sui centri, quindi in questo momento ancora Non abbiamo iniziato a rifare il giro del territorio, quindi questa sera c'è stata la presentazione su Novi, addirittura a livello formale nel Consiglio Comunale, e quindi era semplicemente un secondo passaggio, quindi a Novi c'è stasera, un secondo passaggio a Rovereto, poi nulla vieta che ci siano ulteriori occasioni di confronto in questo periodo, anzi credo che quasi sicuramente ci sarà la possibilità di organizzare altri momenti anche in base all'interesse e alla partecipazione, insomma, che verrà, che vedremo in questo primo incontro. Quindi invito davvero tutti i cittadini, i professionisti, gli imprenditori, insomma il tessuto economico e sociale a partecipare a questo incontro, anche per rendersi conto e conoscere questo strumento, approfondire insomma quello che proprio sarà la guida per i prossimi anni delle strategie della nostra Unione. Senza annoiarvi vorrei fare alcuni passaggi sui contenuti che sono sviluppati nel piano urbanistico. Voi forse vi ricordate, siamo partiti da un documento di indirizzi della Giunta dell'Unione, un documento di indirizzi che conteneva sostanzialmente 5 temi. Il primo, la mobilità integrata e sostenibile per un territorio di relazioni, quindi il primo focus chiaramente, e vengo anche al tema che ha sollevato il consigliere Ferrari, è fondamentale trovare una nuova modalità di connessioni sul territorio. Il piano urbanistico parte da una nuova visione sulla ferrovia, quindi sulla possibilità di potenziare la ferrovia che attraversa il territorio dell'Unione in un servizio di metropolitana di superficie, quindi questo è un po' il cuore del primo punto, del primo tema, insomma, degli indirizzi. Naturalmente c'è un focus importante sulla viabilità tradizionale, ma anche un'attenzione particolare alla mobilità dolce, alla mobilità ciclistica e all'attenzione proprio ai percorsi che si sviluppano all'interno delle aree naturali, delle aree più significative, insomma, del territorio. Il secondo tema del documento di indirizzi riguarda i servizi per una comunità. Chiaramente l'abitare è il primo che viene in mente quando si parla di urbanistica, ma anche i poli integrati, i poli sanitari, scolastici e, come ho detto più volte, la possibilità di avere un unico piano urbanistico dell'Unione dà la possibilità anche al Comune di Novi di poter ragionare sull'ospedale o sulle scuole superiori che, diciamo, pur non essendo all'interno del proprio territorio, sono comunque poli molto importanti per garantire i servizi necessari anche alla nostra comunità. Il terzo punto mi consente di entrare in un'altra osservazione sempre del consigliere Ferrari. Il terzo punto riguarda un governo responsabile del territorio, del paesaggio e dell'ambiente, quindi sostanzialmente quello che viene definito stop al consumo di suolo, ma inteso nel senso che il piano non inserisce più delle aree specifiche qualificate o classificate come aree di espansione specifica, soprattutto a livello di abitazioni private, quindi non aree soggette appunto a piani particolareggiati e a successive costruzioni di palazzine, abitazioni, ma in questo senso proprio non cambia completamente il paradigma di, diciamo così, su cui si basano le tavole appunto di trasformabilità del piano urbanistico. Quindi lo stop al consumo di suolo riguarda soprattutto questo aspetto e non tanto quelli che sono i servizi o che sono le possibilità comunque che le imprese del territorio avranno di poter continuare ad espandersi e chiaramente ad avere diciamo l'occasione di potersi radicare ulteriormente sul territorio, naturalmente sempre con un'attenzione specifica alla riduzione delle emissioni, ai cambiamenti climatici, quindi sempre nell'ottica di quel famoso Green Deal che pervade un po' tutto il piano. Naturalmente il quarto punto, ve l'ho già anticipato, riguarda appunto i luoghi della produzione, e la quinta strategia è la strategia locale per il rafforzamento identitario, che è stata presentata in modo più specifico questa sera proprio all'interno della presentazione che c'è stata in consiglio. In conclusione, ritengo che sia un percorso lungo e impegnativo, ma che ci consente di avere una prospettiva chiara e decisa verso il futuro della nostra comunità. Grazie.
Grazie. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Bene, passo la parola all'assessore Bacchelli.
Sì, volevo fare una precisazione per quanto riguardava la città del tempo libero. In quel caso non c'è un consumo di suolo, un aumento del consumo di suolo. Ricordiamo che quel comparto lì era intanto dedicato a suo tempo per la realizzazione di edifici privati, di una serie di villette, e una parte di quel terreno era destinato ad ampliamento della zona sportiva, però ricadeva all'interno del comparto. Proprio in occasione della revisione del PUG e della nuova legge urbanistica, il fatto che il comparto non venisse realizzato da parte dei privati comportava il decadimento del vincolo, del vincolo di realizzazione del comparto e di conseguenza anche della possibilità di realizzare l'ampliamento della zona sportiva, in quanto quell'area lì andava ceduta al comune proprio come oneri di urbanizzazione. A questo punto, allora, a suo tempo, facemmo una variante in cui si invertivano le possibilità di edificare da parte dei proprietari e veniva mantenuta in capo alla amministrazione la possibilità di dar luogo anche in un secondo tempo in forma diretta all'ampliamento della zona sportiva e contestualmente lasciare per tutto il tempo della salvaguardia della legge urbanistica la possibilità ai proprietari di esercitare un loro diritto che era appunto quello di costruire. I proprietari non hanno dato luogo a questo comparto, è decaduto, quindi in questo caso non c'è un ulteriore consumo di suolo, perché in altri tempi si sarebbe confermata, no, la natura edificatoria della zona, e invece questo non è avvenuto proprio perché la normativa stessa prevede questo iter, mentre invece abbiamo conservato la possibilità di espandere la zona sportiva. Perché? Perché comunque uno degli obiettivi del PUG, delle strategie del PUG previste, è quello anche di andare verso una politica che privilegi la salute e la socialità. E la città dello sport e del tempo libero è proprio uno degli edifici che vanno incontro a questo obiettivo, ed è per quello che insomma stiamo cercando di realizzarlo.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Direi di no. Passiamo al terzo punto. Approvazione di diniego stralcio parziale dell'articolo 1, commi 227-229, legge numero 197/2022. Passo la parola all'assessore Mauro Fabbri.
Un attimo che mi organizzo. Siamo passati in modo un po' brusco. Ah sì, giusto.
Allora, salutiamo il dottor Moreno Veronesi. Grazie, grazie di tutto, anche la Mara Pivetti, architetto, grazie, grazie, buona serata.
Bene, riprendo la parola. L'approvazione di diniego stralcio parziale, articolo 1, commi 227-229, legge 127/2002. Ho preparato un piccolo riassunto, un po' più discorsivo e anche, diciamo, un po' più illustrativo rispetto alla delibera, che comunque devo dire molto chiara, nel senso che tocca molto bene, spiega bene le motivazioni che hanno portato l'Unione e i quattro comuni, in quanto questa delibera passerà per tutti i consigli, alla presentazione di stasera. La legge di bilancio per il 2023 ha previsto una serie di misure di stralcio e definizione agevolata di cartelle di pagamento in carico alla gente della riscossione nazionale. In particolare, come vedete nella delibera, il comma 222 disciplina lo stralcio automatico dei carichi pendenti presso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione e i relativi crediti delle amministrazioni dello Stato, quindi Stato, le agenzie fiscali tipo l'Agenzia dell'Entrata e gli enti previdenziali, ad esempio l'INPS. Lo stralcio opera automaticamente per i crediti trasmessi all'agente delle riscossioni dal 2000 al 2015, quindi la legge si focalizza su questo periodo di importo inferiore a euro 1000 e questo alla data del 1 gennaio 2023. Ora, per questi crediti lo stralcio sarebbe integrale e si farebbe carico di questo il Ministro dell'Economia. Però nei seguenti commi si disciplina in realtà un aspetto che è differente, cioè nel comma 227-228 si dice che lo stralcio dei carichi pendenti presso l'Agenzia delle Entrate e i relativi crediti diversi da quelli di cui al comma 222, tra cui appunto rientriamo noi comuni, unioni, per questi lo stralcio non è integrale, ma è parziale, ossia la cancellazione riguarda solo alcune componenti del credito e in particolare le sanzioni e gli interessi, mentre rimangono dovuti dal contribuente la quota capitale, le spese di notifica e le spese di riscossione. Nel caso in cui l'entrata sia la stessa di una sanzione, quindi diciamo nel caso del codice della strada, in questo caso lo stralcio riguarda esclusivamente gli interessi, quindi siamo comunque nella situazione in cui stiamo parlando di una quota che esonera la parte capitale. Come nel caso precedente, questa misura di stralcio parziale si applica ai carichi pendenti presso l'Agenzia della Riscossione Nazionale trasmessi dal 2000 al 2015. Dico questo perché? Perché il Comune di Novi in realtà si è avvalso di questa modalità di recupero fino al 2016. Dopodiché, e quindi per allora, diciamo, utilizzavamo l'ex Equitalia, per essere chiari. Dopodiché ci siamo appoggiati a un istituto privato e quindi questa parte è esente, per cui si limiterebbe in ogni caso a questo periodo. Di cosa parliamo? Per il Comune di Novi di Modena parliamo di un residuo di importo complessivo di 61.176 euro, praticamente tutta vecchia ICI, a parte 500 euro sono tutti costi legati ai pagamenti della precedente IMU quando ancora era ICI e lo stralcio monterebbe a circa 16.000 euro. Quando passerà in Unione vedremo che invece questo stralcio colpisce per 600.000 euro, quindi diciamo che se ragioniamo nei quattro comuni e nell'Unione parliamo di una cifra importante. I comuni ai sensi del comma 229 hanno la possibilità di non applicare lo stralcio previsto dalla norma e di adottare con un'apposita delibera del Consiglio da trasmettere all'Agenzia delle Entrate e pubblicare sul sito internet istituzionale entro il 31 gennaio 2023, da cui il motivo per cui è in questo Consiglio. Con questa delibera, adottata quindi in tutti i comuni dell'Unione, oltre che dell'Unione medesima, l'ente si avvale della facoltà di disporre la non applicazione dello stralcio parziale previsto dalla legge 127/2002. Parliamo poi comunque della legge di bilancio, in sostanza. E nel comma 231 cosa succede? Succede che la medesima legge di bilancio dice anche che però c'è la possibilità del debitore di definire in modo agevolato la propria posizione debitoria. In questo caso cambia la platea complessiva perché l'articolo 231 non si limita ad arrivare fino al 2015 ma arriva fino al 30 giugno 2022, quindi diciamo coprirebbe un periodo ulteriore, quindi questi creditori hanno diciamo, coprono uno spettro maggiore, però rimane comunque quello che avevo detto prima, non vale laddove il caso di riscossione sia tramite un istituto privato, quindi nel caso di Novi siamo sempre lì, entro il 2015-2016. Quindi cosa dice la legge? Dice che la misura permette uno stralcio parziale, come in precedenza sarebbe se noi stasera non facessimo questo atto di diniego, però tramite una procedura, cioè praticamente non è più automatico, ma il debitore si deve attivare presso l'Agenzia delle Entrate e manifestare la propria volontà di avvalersi di questa misura. In questo modo può provvedere all'importo dovuto entro il 31 luglio 2023. Quindi diciamo ha comunque 6 mesi entro cui arrivare al medesimo obiettivo, non più tramite la formula automatica, ma tramite una procedura in proprio, e anche, se necessario, avvalersi della facoltà di un pagamento rateale. Quindi, diciamo, sia dal punto di vista dello stralcio automatico che da quello dell'attività personale, c'è la possibilità di arrivare a non pagare la quota relativa agli interessi di mora che sono dovuti. Quindi, diciamo, qual è la differenza fondamentale? La differenza fondamentale è che l'articolo 231, che rimane comunque valido nonostante l'atto di diniego, chiede al debitore di concordare e pagare la quota capitale. Quindi, da una parte, lo stralcio toglie una parte di costi tutti legati agli interessi e le sanzioni, ma lascia poi al debitore l'atto vero e proprio di pagamento. Dall'altra parte, invece, avvalendosi dell'articolo 231, e si deve comunque arrivare a un pagamento della quota capitale e si ottiene quello stralcio che noi diversamente avremmo dato in modo automatico. Quindi semplicemente la differenza è che in questo modo tuteliamo il fatto che chi utilizzerà questa agevolazione sarà però un debitore che restituisce la quota capitale al comune o all'unione. Quindi, come si può dire, in qualche modo tuteliamo almeno la parte capitale di questi vecchi crediti che, come vi ho detto prima, nell'insieme dei 4 comuni e dell'Unione sono una cifra importante per i nostri bilanci e, devo dire, anche in un momento particolarmente dedicato per tutti i comuni. Concludo dicendo che la delibera prevede 4 punti, quindi punto 1, prendere atto di quanto esposto dettagliatamente in premessa, che si intende espressamente e integralmente richiamato. Punto 2, di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 di non applicare le disposizioni del comma 227 e conseguentemente quelle del comma 228 relative allo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro iscritti in carico agli agenti di riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo, e infine 4, di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto. Questo è quanto andiamo a votare con questa delibera. Grazie.
Bene, c'è qualcuno che vuole intervenire? Dichiaro aperta la discussione. Bene, nessuno dice niente. La dichiarazione di voto, qualcuno vuol dire qualcosa? Passo la parola al consigliere Marco Ferrari.
Sì, noi siamo favorevoli a questo oggetto, intanto per l'aspetto economico quasi relativamente, nel senso che il ritorno economico c'è in questo momento storico, i comuni sono nelle condizioni che sono e quindi può sempre servire per poter utilizzare in una maniera utile per il comune e quindi per la cittadinanza. Dall'altra parte, soprattutto per un aspetto, diciamo così, non tanto ideologico quanto di educazione civile e civica nei confronti dei cittadini, e che quindi poter partecipare a quello che è una riscossione, una spesa e soprattutto un debito è appunto una cosa fondamentale del vivere comune, quindi non si può, non possiamo neanche noi come amministrazione dare tra virgolette il cattivo esempio nel dire beh dai, sarà per un'altra volta, che dopo di conseguenza diventa anche un po' un modo procedere, quindi sicuramente è anche un dovere di un'amministrazione pubblica far rispettare i doveri dei cittadini.
Grazie, passo la parola al consigliere Matteo Zanardi.
Sì, un po' come diceva Ferrari, anche noi ci troviamo nell'idea di approvare a favore questa delibera. Ecco.
Passiamo con la votazione. Favorevole? Alzate la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Quindi dico che... Ok, votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Bene, dichiaro approvato all'unanimità. Grazie, buonasera a tutti e ricordo che il prossimo Consiglio Comunale è il 9 di febbraio.